Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Preghiamo. O Dio, che nelle pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento ci racconti la storia del tuo amore per gli uomini, che sia rivelato pienamente in Cristo morto e risorto, perché gli uomini abbiano la vita eterna, tieni viva nei nostri cuori la speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Due settimane fa abbiamo riflettuto sul Nuovo Testamento, come nasce, quanti sono i suoi libri, se ricordate. E i primi due o tre secoli in cui si è chiarito quali erano i libri del Nuovo Testamento, alcuni sono stati accettati, alcuni no, i codici che se li hanno trasmessi, eccetera. Quest'oggi, questa sera, cominciamo a accostare i Vangeli, i 27 libri del Nuovo Testamento sono i Vangeli. E poi nel prossimo incontro cominceremo ad accostare i sinottici e poi inizieremo con Matteo, cioè una specie di zoomata, no? Dal Nuovo Testamento stiamo andando ai Vangeli, poi i Vangeli sinottici, poi il Vangelo di Matteo. Ho spezzettato un po' la riflessione in due parti perché mi sembrava esagerato fare tutto in una sera, e quindi questa sera vediamo prima di tutto come si arriva al termine Vangelo, una parola che usiamo tutti. Io quando insegnavo religione al liceo del seminario, io ho fatto anche quello, ho insegnato lettere alle medie, lettere al ginnasio, religione al liceo, intanto teologia dopo. Allora, quando insegnavo al liceo mi divertivo un po' sadicamente in una delle prime lezioni a chiedere agli studenti, che erano seminaristi, cosa vuol dire Vangelo, e loro rispondevano: è quello che leggiamo la domenica. Forse anche voi rispondereste così, no? Il Vangelo è il testo che si legge alla domenica, no? Un anno si legge Matteo, un anno si legge Marco, un anno si legge Luca, che finisce adesso con la festa di Cristo Re. E perché? Perché siamo tutti abituati a ripetere, l'abitudine è una buona cosa quando ci inclina alla virtù. La virtù è un'abitudine al bene acquisita con l'esercizio. Si chiama virtù che non riguarda solo un atto, ma riguarda una disposizione a una serie di atti. Però l'abitudine è anche rischiosa perché fa perdere di senso e di comprensione e di senso a tutte le cose, che sono ripetute per abitudine, no? Se voi dite durante la messa nel prefazio "per Cristo nostro Signore", tutti rispondono amen, invece non deve rispondere nessuno amen. È l'abitudine. Questo è un piccolo esempio di cosa può fare l'abitudine. In questo caso è irrilevante, però in altri casi può essere anche far perdere il senso alle cose. Allora vediamo prima cosa vuol dire Vangelo o Evangeli e come si è arrivati a questa parola. Poi come sono sorti i Vangeli e poi i Vangeli sinottici per stasera. Poi la volta prossima vedremo, come terza serata di introduzione al Vangelo di Matteo, vedremo come si è arrivati a tre Vangeli che sono da leggersi, si possono leggere accostati. Questo ho portato il libro, questo è il libro dei sinottici, cioè c'è una, si comincia da Matteo, si mette Matteo in una colonna, poi si mette Marco e poi si mette Luca, e poi si va avanti dove si vede che il testo di Matteo ricorre anche in Marco e Luca. Alcune volte invece ce n'è solo uno, quello di Matteo ricorre solo in Luca, in Marco non c'è la colonna. E così poi fanno la stessa cosa per Giovanni è molto più evidente che non è un sinottico, perché in Giovanni ci sono tante pagine che hanno solo il testo di Giovanni, ecco, non ci sono le altre colonne, perché questa pagina di Giovanni c'era solo Giovanni, voi girate e non c'è Marco e Luca. Questo è un lavoro che ha fatto un frate tempo fa ed è utile per gli studiosi. Il Vangelo secondo Giovanni, e si va avanti così. Questa si chiama sinossi, la parola sinottici deriva da qui, cioè, o meglio, questa parola sinossi tiene conto dei sinottici, che fa vedere dove i Vangeli sono, si rincorrono e dove invece i Vangeli si staccano. Giovanni, le nozze di Cana, ce l'ha solo Giovanni. Qui si interrompono le colonne, solo il testo di Giovanni. Quindi guardando vede subito cos'è che c'è solo in Giovanni e cos'è che c'è in tutti gli altri evangelisti. E vedremo come mai sono nati questi tre Vangeli sinottici. Giovanni invece va per conto suo. Difatti non c'è un anno dedicato a Giovanni, perché lo si legge durante tutto l'anno Giovanni, più o meno. Allora, i Vangeli, come nato il Vangelo e i Vangeli sinottici. Sono cose che sicuramente sapete già, ma forse vale la pena che questa sera ci dedichiamo un po' a mettere a fuoco queste cose prima di affrontare poi il Vangelo di Matteo. Allora, come e perché i quattro libretti del canone, l'abbiamo già visto l'altra volta, il canone è l'elenco dei libri riconosciuti dalla Chiesa come ispirati e come appartenenti appunto alla vita della Chiesa, diversamente da altri, e abbiamo visto che nel secondo, terzo secolo si precisa questo elenco, è già preciso nel secondo e terzo secolo. Solo verso la metà del secondo secolo, circa il 150, il termine Vangelo è usato per designare un libro. Quello che dicevano i miei studenti, che cos'è il Vangelo? È il libro che si legge la domenica, no? 150 anni dopo hanno cominciato a usare il Vangelo, 150 anni dopo Cristo hanno cominciato a usare la parola Vangelo per indicare i quattro testi che noi stiamo accostando. Perché nei documenti cristiani più antichi, le lettere di Paolo, questo vocabolo indica la buona notizia. E Paolo usa la parola Vangelo, anche Marco, prima di Paolo, vedremo, usa la parola Vangelo non per indicare un libro o quattro libretti, è successivo questo significato, ma per indicare la buona notizia, come la parola greca Vangelo indica, si traduce con buona notizia, lieto annuncio. C'è un testo, tra l'altro, ci sono tanti testi dell'Antico Testamento che parlano di Vangelo. E quindi già nell'Antico Testamento c'è la parola buona notizia, in greco euangelion, in latino evangelium, in italiano Vangelo. Vuol dire il testo, il capitolo 61 del libro di Isaia, è un testo famosissimo che citano tutti, cita anche Gesù, lo spiega Gesù nella sinagoga di Nazareth. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Egli mi manda ad annunciare il Vangelo, sarebbe da tradurre, ma c'è la buona notizia, la buona novella. Questo qui è già usato nell'Antico Testamento, quindi con buona notizia si intende l'annuncio pubblico della salvezza nella persona di Gesù Cristo. Quindi non c'entrano ancora i libri, non c'entrano i libri, i quattro libretti. Se in seguito ai quattro libretti sorti intorno alla vicenda di Gesù fu applicata la parola Vangelo, si deve al fatto che in questi libri si riconosce quella proclamazione della buona notizia. C'è prima la buona notizia, Poi ci sono i Vangeli, come noi intendiamo i quattro libretti. Il Vangelo di Marco, ad esempio, incomincia, voi sapete che il Vangelo di Marco è il più breve, è quello che non parla della infanzia di Gesù, incomincia col battesimo, però prima di incominciare a raccontare il battesimo, Marco mette il titolo al suo Vangelo, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Quindi non è ancora il libro, la parola Vangelo è il titolo del libretto, quindi non può essere il libro. È inizio della buona notizia di Gesù, figlio di Dio. Punto. Così incomincia. La parola Vangelo in quel titolo del Vangelo di Marco indica la buona notizia che Dio si sta facendo vicino agli uomini e li salva. E questa buona notizia è Gesù Cristo. La parola Vangelo è la buona notizia che Dio ci manda e che non è una parola, un messaggio, un testo scritto, ma è una persona che si chiama Gesù Cristo. Il Vangelo di Marco attualmente è considerato il primo ad essere stato scritto dei tre Vangeli sinottici, si apre con questa iscrizione programmatica: Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Voi sapete che poi, siccome non facciamo Marco, mi fermo un minuto su questo, voi sapete che poi il Vangelo di Marco sembra essere l'illustrazione di questo Vangelo. Marco è preoccupato di mostrare che la buona notizia che Dio ci salva giunge a noi ed è Gesù Cristo, figlio di Dio. Qui al battesimo di Gesù al Giordano, questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Alla trasfigurazione, questo è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. Che è a metà del racconto di Marco. L'inizio è il battesimo, a metà c'è la trasfigurazione sul monte, e poi alla fine c'è, questi è veramente buona notizia di Dio, è veramente il figlio di Dio. In questo caso è un pagano che riconosce che Gesù è la buona notizia di Dio per noi. Sul Calvario il centurione guarda e vede Gesù che muore, e c'è quella frase strana che c'è anche in Luca, mi pare, vedendolo morire in quel modo, questo è tutto un programma, sarebbe da spiegare per ore, vedendolo morire in quel modo disse: questi è veramente figlio di Dio. In quale modo? Sulla croce, non lo so che modo è di morire. Probabilmente si riferisce alle parole che Gesù ha pronunciato sulla croce, al modo con cui è morto, perdonando, eccetera eccetera. Ecco, ma nella trama del libro, che raccoglie parole e azioni di Gesù, il protagonista centrale dell'annuncio lieto o buona notizia è Gesù stesso. Questo in Marco, ma anche negli altri Vangeli. Quindi il primo significato che ha la parola Vangelo, e per 150 anni ha avuto solo quello, circa 150, è che con la parola Vangelo si indica Gesù Cristo. Gesù Cristo è la buona notizia che Dio ci invia. Punto. Questo è il Vangelo. Difatti anche Gesù, le prime parole che Gesù pronuncia secondo il Vangelo di Marco è il tempo è compiuto. Gesù incomincia a parlare, dice la prima parola dopo il battesimo, sulle tentazioni, poi Gesù incomincia a parlare in Galilea e dice: il tempo è compiuto, siamo arrivati alla fine. Vuol dire così, siamo arrivati alla fine. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Io interrogavo gli studenti: cosa intende dire Gesù? Se il Vangelo è quello che leggiamo la domenica e Gesù dice all'inizio della sua predicazione: convertitevi e credete al Vangelo, cosa intendeva dire Gesù? A quale Vangelo che non era ancora stato scritto? Ma era: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, questo è il Vangelo. Convertitevi e credete a questa buona notizia che io vi reco. Così incomincia. Il significato originario della parola Vangelo è la Gesù Cristo e la notizia, la buona notizia che egli reca e che realizza, che è il farsi vicino di Dio agli uomini. Convertiti e credi al Vangelo, cioè che il tempo è compiuto e che il regno di Dio è vicino. Poi questo significato originario diventa, il Vangelo diventa il giorno di Pentecoste, diventa ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Prima è Gesù, durante la vita di Gesù, il Vangelo è la buona notizia che Dio ci manda attraverso di Lui, cioè attraverso la sua persona. Poi quando gli apostoli incominciano a predicare, il Vangelo e non è più Gesù che ci porta la buona notizia, ma è la buona notizia che noi vi portiamo di Gesù. Prima è Gesù la buona notizia, poi diventa noi vi rechiamo il Vangelo di Gesù, cioè la buona notizia che Gesù è venuto a salvarci, così dice Pietro, così dice Paolo. Quindi il secondo significato non è ancora il libro, il primo è la persona di Gesù che ci reca la buona notizia che Dio ci ama. Il secondo significato è il contenuto della predicazione degli apostoli è Gesù, comincia a diventare il contenuto della predicazione, non è più Gesù, Gesù è morto e risorto. Gli apostoli incominciano a predicare, il Vangelo allora è Gesù che viene annunciato a tutti gli uomini dagli apostoli, comincia a precisarsi. Più avanti, quando vedremo, vengono scritti i quattro libretti, i tre libri sinottici più quello di Giovanni, dopo il 150, 200, dopo la morte di Cristo e la sua risurrezione, con il Vangelo si comincia a indicare ciò che è stato scritto su Gesù. Questi sono i tre passaggi da tenere presente. Cioè, prima è la buona notizia di Dio, lo Spirito del Signore sopra di me gli mi manda ad annunciare la buona notizia ai poveri, già la preannuncia Isaia, questa nel capitolo 61, ma è Gesù che dice in tempo è compiuto il regno di Dio vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Quando là scrivono credete al Vangelo bisognerebbe usare altre parole, perché se no credete al Vangelo a noi ci viene in mente il libro, invece non c'entra, non è ancora stato scritto. Gesù come poteva dire convertitevi e credete al Vangelo che verrà scritto dopo? No, credete al Vangelo che sono io. Dopo gli apostoli cominciano a predicare, il Vangelo è la vita e l'opera, i miracoli, i gesti, gli insegnamenti di Gesù, che loro annunciano dopo la sua risurrezione. Fino a quando, dopo circa 150 anni, si arriva a scrivere, vedremo in che modo, l'incontro prossimo, come si arriva a stendere la vita di Gesù, l'insegnamento di Gesù, le opere di Gesù, i miracoli di Gesù, la passione di Gesù, la morte e la risurrezione di Gesù. E allora questo contenuto che viene scritto, dopo che viene predicato oralmente dagli apostoli, viene scritto, viene chiamato il Vangelo. Il Vangelo è la vita di Gesù, è la sua opera, è la sua la notizia di Dio che Gesù ci ama, che Dio ci ama attraverso Gesù. Il Vangelo è la predicazione, il contenuto della predicazione degli apostoli, il Vangelo è il testo scritto. Siamo arrivati a quello che noi intendiamo per Vangelo, ma se non c'è quello che c'è prima, noi non comprendiamo nulla, noi siamo i cultori del libro, mentre prima del libro c'è Gesù e c'è la predicazione degli apostoli. Il libro viene dopo, non è la cosa più importante, il libro viene dopo per trasmettere quello che Gesù ha detto e quello che gli apostoli hanno predicato. Ma prima c'è la vita di Gesù e la predicazione degli apostoli, se no cadiamo nella religione del libro, come un po' fanno i protestanti, alcune sette. No, noi non, il termine del nostro atto di fede non è il libro, ma è Gesù predicato dagli apostoli. Il Vangelo è questo. Vi dico una scena che ho fatto una volta scandalizzando una signora di Bandino che veniva a torturarmi perché voleva convertirmi ai testimoni di Geova, quelli che io vedo passando tutte le volte quando sono in Gesù. Veniva due o tre volte al mese per convertirmi. Gli ho detto le parolacce più brutte che io potessi dire, ma continuava a venire. Mi ha invitato anche a cena, però non mi ha convertito. Io ho detto la più bella che gli ho detto: chi ti ha stuprato il cervello? Gli ho detto così. Allora il libro, il libro che citava, come dice Giovanni 1, e io ho detto come dice Marco, andavamo avanti così. Ascolta, questa era il Vangelo, questo qui l'ho buttato in terra, è cacca. Ah, scandalo! No, questa è cacca, è carta, speriamo non inquinata, con su dell'inchiostro che inquina. Questa è cacca. Io non credo a quello che c'è, a questa roba qui. Io credo a Gesù Cristo. Per dire il culto, il libro, il culto del libro. No, il libro è una cosa. Cioè, non, la nostra fede non termina nel libro. E risalire questa corrente significa ritrovare il destinatario della nostra fede, no? Non il libro. Il libro può anche non esserci, se vogliamo. C'è come testimonianza del Vangelo che è Gesù Cristo e del Vangelo che hanno predicato gli Apostoli. Questo è ben dopo. Allora, questo è il primo significato. Dunque, il termine Vangelo, prima di designare un genere letterario scritto, è servito a definire l'attività e il contenuto di un annuncio e predicazione pubblica itinerante, prima da parte di Gesù e poi dalla comunità che a lui si riferisce. Sono questi i momenti fondamentali, fondativi. È precisamente questa preistoria di tradizione orale e comunitaria che spiega le caratteristiche letterarie dei libretti che portano il nome di Vangelo. Questo lo vedremo dopo. Chi si accosta per la prima volta a questi testi scritti ritrae un'impressione di frammentarietà, di disordine, di lacunosità dietro l'apparente semplicità schematica ed essenziale. E questa è una, siccome noi leggiamo un branetto di Vangelo la domenica, noi non ci rendiamo conto di tutte queste cose. Se dovessimo prendere in mano un Vangelo, prima un Vangelo da solo e poi un Vangelo, i tre Vangeli messi su tre colonne come qui, ci accorgeremmo immediatamente di quante divergenze, diversità, tempi sbagliati, orari, luoghi. E Gesù salì sulla montagna e cominciò a parlare e disse: beati i poveri in spirito, perché di essi erano i cieli. Matteo, capitolo 5, versetto 1. Poi vado a leggere Luca, capitolo 7. E Gesù si trovava in un luogo pianeggiante. Era sulla montagna. E cominciò a parlare e disse: beati i poveri senza in spirito. Senza in spirito. Matteo dice: sulla montagna, beati i poveri in spirito. Luca dice: pianura, beati i poveri. Uno dice: ma allora chi è che ha ragione? Cioè, se uno leggesse attentamente il Vangelo, sorgerebbero tantissime domande. Tantissime, perché si vedono subito le diversità, le divergenze anche di tempo, di luogo. Uno colloca Gesù che parla là, l'altro racconta la moltiplicazione dei pani là, l'altro la racconta là. E allora dovrebbe spaventarsi uno. Siccome noi lo leggiamo la domenica, il branetto, leggiamo la parabola, che so io, della vedova insolente che ottiene giustizia dal giudice, e Gesù dice: dovete insistere col padre come ha fatto con la vedova. Ma il padre non è il giudice ingiusto. Anche le parabole vanno capite, no? E allora l'altra domenica, un'altra domenica comincia ancora un'altra parabola, come domenica scorsa. Fariseo salì al tempio, abbiamo cambiato luogo, ma Gesù prima ha raccontato quella parabola, o prima questa, la messa, questa l'ha raccontata al tempio, questa dove. Ora, se uno leggesse il Vangelo come un testo, che sia un testo storico, una biografia, resterebbe sorpreso, scandalizzato, no, sorpreso, gli nascerebbero 20.000 domande. Perché? Perché prima non c'era il testo scritto e poi è venuta la fede. Prima c'era Gesù Cristo, poi c'era la predicazione degli apostoli e poi è arrivato il testo scritto. La domanda è: come si è arrivato il testo scritto e perché ci sono queste divergenze? La vediamo al prossimo incontro. Allora, infatti, in un libro che tratta di Gesù di Nazaret e della sua attività si dice poco o nulla del suo ambiente sociologico. Cioè, se uno dice: adesso ricostruisco la vita di Gesù e i luoghi della sua, in cui si svolge la sua vita, i tempi della sua vita. Prendiamo i Vangeli e non ci riesce. Non ci riesce. Non sappiamo nulla del suo ambiente. Sappiamo che è andato alla sinagoga di Nazaret un giorno. Non molto di più. Della sua famiglia non sappiamo molto. Noi facciamo 20.000 feste della Madonna. La Madonna è per i cattolici ai vertici, ma se guardiamo il Vangelo, la Madonna parla una volta secondo il Vangelo di Giovanni. Noi la facciamo parlare da 35 anni tutti i giorni, se è vero. Io non ci credo, però lasciamo stare questa questione. La Madonna a Međugorje parla tutti i giorni da 35 anni. Giovanni una volta, fate quello che vi dice. Punto, finita, la Madonna è finita lì nel Vangelo di Giovanni. Qui della famiglia, del suo aspetto fisico, non sappiamo nulla. Ma è la sindone, vabbè, la sindone non è dimostrato che sia proprio il lenzuolo che ha avuto. Sì, pensa, ci sono probabilità che lo sia, però non sappiamo nulla dell'aspetto fisico. Se si escludono i pochi e frammentari dati circa la nascita e l'infanzia, nessuna informazione precisa viene data al riguardo della sua vita, delle sue esperienze prima dell'attività pubblica. Fino a quando incomincia a parlare non sappiamo nulla. Secondo il Vangelo di Luca sappiamo che a 12 anni è andato al Tempio, poi silenzio, silenzio totale, nulla ci viene detto. Ma anche su questo le informazioni sono molto generiche e lacunose. Non è possibile ricostruire con i dati del Vangelo una cronologia e topografia precisa dell'attività di Gesù. I Vangeli non possono essere catalogati come biografie di Gesù. Nessuno resta scandalizzato, ma è vero quello che sto dicendo, no? Perché noi non ci pensiamo mai a questo. Ma noi vorremmo che i Vangeli fossero ciò che non sono e ciò che nessuno voleva che fossero. Quelli che ne hanno scritti non volevano scrivere una biografia di Gesù. Saranno altri i motivi per cui li hanno scritti, li vediamo insieme andando avanti, non quelli di scrivere la sua vita. Era un giorno freddo di dicembre, non c'era posto all'albergo, e già i testimoni dicevano: voi dite che era il 25 di dicembre, ma voi non sapete che non era il 25 di dicembre. Ascolta, alla fine esci di stufare, lo so anch'io che il 25 dicembre non c'entra, era il giorno del solo invito, la festa del solo invito dei romani. I cristiani hanno preso la festa del solo invito, l'hanno fatta diventare Natale, il ricordo della nascita di Gesù. Smettetela di andare in giro dalle vecchiette a turbarle dicendogli questo, ma siete proprio dei cattivi, gli ho detto. Scrivono le lettere alle vecchie che muoiono. A mia mamma è rimasta vedova 10 anni fa, gli ha mandato la lettera di solidarietà e di vicinanza ai testimoni di Geova. Ma beh, è finita, niente, non c'è tanto verso. Io ho litigato e basta. Però non mi hanno convertito, appunto. Come sono sorti i Vangeli? Devo correre un po' di più, vero? Se no mi faccio troppi esempi. Ogni tentativo di ricostruire la preistoria dei Vangeli non dispone di fonti e informazioni segrete. Cioè, se noi avessimo tanti documenti che ci dicono di Gesù, quando è nato, dove è nato, eccetera, noi avremmo a disposizione qualche elemento in più per capire anche i Vangeli. Ma non ce li abbiamo, noi abbiamo solo i Vangeli. Noi dobbiamo capire Gesù Cristo dai Vangeli, non da... Ci sono 3 o 4 piccoli frasi dei libri extra-cristiani, extra-evangelici, libro di le storie di Tacito, una, altre 3 o 4 citazioni che dicono che Gesù è vissuto, che è stato ucciso, era il capo di una setta sorta in Palestina e basta. Queste 3 o 4 notizie che occupano neanche mezza pagina sono quelle che abbiamo dai libri strani. Tutto ciò che noi sappiamo di Gesù lo sappiamo dai Vangeli, cioè da quei testi che vediamo poi come sono sorti, che non sono sorti per fare la biografia di Gesù Cristo. Non erano interessati a raccontare i tempi e i luoghi di Gesù Cristo, della vita di Cristo, non erano assolutamente interessati, non avevano questo obiettivo. Allora, ma unicamente nei testi evangelici, confrontati con tutti gli altri documenti cristiani che formano gli scritti del Nuovo Testamento e con tutti i documenti che possono offrire dati e informazioni sull'ambiente culturale e religioso del primo secolo. Un primo dato che colpisce il lettore del Vangelo è la trama spezzata e frammentaria del tessuto narrativo. Ci hanno provato alcuni, ai tempi, ma non tanto tempo fa, se un secolo fa ci sono stati tantissimi tentativi pubblicati di concordanze, non come questi che mettono i Vangeli su tre colonne e cercano di vedere le diversità e le concordanze, ma di concordare a partire da ciò che c'è nei quattro Vangeli sulla data di nascita, sulla crescita, sui luoghi che, dove è stato, su cosa ha detto in questo luogo, su cosa ha detto in quell'altro. Ma sono tentativi falliti. Quando studiavo io, c'era Gesù salì sul Tempio e disse «Beati i poveri in spirito». E Luca dice «Gesù in un luogo pianeggiante cominciò a parlare e dice «Beati i poveri». Concordanza era. Era un luogo pianeggiante ma sollevato. Facevano così, studiavano e cercavano di trovare l'accordo tra i vari racconti. Dopo c'era «Beati i poveri in spirito». Ma cosa avrà detto Gesù? Non c'era il registratore, si rispondeva lui. Non c'era il registratore, quindi è inutile cercare di sapere se ha detto beati i poveri o beati i poveri in spirito. Bisogna cercare di capire perché uno ha scritto beati i poveri, ricordando le parole di Gesù, e l'altro ha scritto beati i poveri in spirito. L'intento di chi ha scritto era quello di dire una cosa e quell'altro di dire la stessa cosa ma con un accento diverso, con una sottolineatura diversa. Allora, il materiale evangelico dà l'impressione di un coagulo di piccoli blocchi letterari formati da brevi sentenze raccolte attorno a un tema, oppure da un episodio isolato o comunque senza nessi precisi con il contesto. Un giorno Gesù incominciò a parlare e disse: «Sepolcri imbiancati, ipocriti», eccetera, eccetera. Siete come dei sepolcri che gli uomini calpestano, non si accorgono di calpestare. Alla posta, a chi predicava e che poi chi ha scritto, in quella situazione lì, è venuto in mente che Gesù un giorno disse quelle parole lì, ma non dice quel giorno là, allora tale, in quel posto là, Gesù disse questa parola qui. No, serviva a ricordare questa parola di Gesù in base alla situazione in cui ci si trovava e la si ricordava. Un secondo fatto che si impone a chi confronta tra loro i primi tre Vangeli è la loro somiglianza di fondo per quanto riguarda la trama o il canovaccio della vicenda. Ecco perché cominciamo a capire perché si chiamano sinottici, che si possono vedere insieme perché hanno la stessa trama, più o meno, perché ricordano le stesse parole di Gesù, più o meno, perché si riferiscono ad episodi simili. E quali erano questi qui? Breve racconto sull'attività di Giovanni il Battista. C'è Marco e Matteo e Luca. Raccolta di parole ed episodi di Gesù nel territorio della Galilea, con qualche puntata nelle regioni limitrofe. Concordano in questo. Quindi sappiamo, possiamo dire, se vogliamo, con buona approssimazione, che l'attività pubblica di Gesù è incominciata in Galilea. Sapete, no, la Palestina come è fatta? La Galilea a nord, dove c'è Nazareth, il cosiddetto Tabor, Cafarnao, il lago di Genezaret, eccetera. Poi si attraversa la Palestina verso sud, si passa attraverso il territorio dei Samaritani, la Samaria si chiama, la regione, e poi si arriva in Giudea, dove c'è Gerusalemme. La prima parte della vita pubblica di Gesù si svolge a nord, in Galilea. Quindi, breve resoconto dell'attività di Giovanni Battista, raccolta di parole ed episodi di Gesù nel territorio della Galilea, con qualche puntata nelle regioni limitrofe, nelle regioni delle città pagane, dei Gadareni, eccetera, eccetera. Viaggio lento verso la capitale, Gerusalemme, in Giudea. Noi stiamo leggendo il Vangelo di Luca, 10 capitoli del Vangelo di Luca, quelli che stiamo leggendo la domenica, raccontano il viaggio di Gesù dalla Galilea alla Giudea, a Gerusalemme. che offre l'occasione per riferire altri insegnamenti ed episodi di Gesù. Infine, la conclusione tragica a Gerusalemme con la cattura, la condanna sommaria, la morte in croce, a cui farò seguito alcuni episodi ed esperienze circa la risurrezione. Questo canovaccio, grosso modo, certo non nei particolari, che è presente nei Vangeli di Matteo, Marco e Giovanni, Marco, Matteo, Giovanni e Luca, è presente prima di tutto, e qui cominciamo ad arrivare ai Vangeli, a passare dalla parola predicata alla parola scritta, è presente prima di tutto nei discorsi che Pietro e gli altri apostoli fanno il giorno di Pentecoste. Vorremmo immaginare, Gesù è morto, è stato crocifisso, è stato sepolto, è risorto, è arrivato lo Spirito che ha rafforzato il cuore degli spauriti apostoli e discepoli di Gesù, erano 120 nel Cenacolo, e questi incominciano a predicare. E cominciano a predicare come? Cosa dicono? Dicono lo stesso canovaccio che sarà quello dei Vangeli scritti, cioè a partire dal battesimo di Giovanni, Gesù incominciò a parlare, a guarire, a compiere miracoli, a radunare alcuni discepoli, a passare dalla Galilea alla Giudea e a morire a Gerusalemme. Lo stesso discorso di Pietro nel primo giorno dopo la Pentecoste. Per questo i Vangeli di Matteo, Marco e Luca sono detti sinottici. Essi infatti impiegano uno schema sostanzialmente identico, al punto che lì si può leggere su colonne parallele, ecco che vi ho portato il libro, su colonne parallele, e con un solo colpo d'occhio. Sinottico vuol dire che si guardano insieme, dal greco, si possono guardare insieme. Questo libro è esattamente la traduzione di questa parola sinottico. Lo schema riguarda l'attività di Gesù e prevede predicazione di Giovanni Battista, battesimo di Gesù e sua tentazione nel deserto, ministero di Gesù in Galilea, viaggio dalla Galilea verso la Giudea, ministero breve a Gerusalemme, durante il quale è messo a morte, risorge, appare ai suoi e assunto al cielo. Solo Matteo e Luca, ecco, questa cosa la sapreste già sicuramente, solo Matteo e Luca, dopo aver scritto tutto il resto, mettono all'inizio del loro Vangelo scritto i racconti dell'infanzia. L'ultima cosa che è entrata a far parte della predicazione degli Apostoli e che è entrata a far parte del testo del Vangelo scritto sono quelle che noi leggiamo per prime. Se noi prendiamo in mano il Vangelo di Matteo, leggiamo l'annuncio a Giuseppe, la nascita di Gesù, eccetera, l'infanzia. Prendiamo in mano il Vangelo di Luca, leggiamo l'annuncio a Giovanni, a Zaccaria per la nascita di Giovanni, poi l'annuncio a Maria per la nascita di Gesù, poi l'incrocio di queste due storie in Maria che va a trovare la cugina Elisabetta, lì si incrociano la mamma di Giovanni, la mamma di Gesù, e si incrociano i bambini, tutte e due. Poi la Madonna torna a casa sua, nasce Giovanni Battista, nasce Gesù. Questo qui è lo schema di Luca, dei primi due capitoli. Dopo aggiunge Luca anche la presentazione al Tempio, questo c'era anche Matteo, e poi l'ultimo episodio, il Gesù che si perde, che vorrebbe stare al Tempio, il primo gesto di autonomia, di adolescente che vuole cercare la sua strada, Gesù che è la strada di Dio, non dei genitori, i genitori hanno i progetti sul figlio, ma il figlio vuole seguire la strada del padre, è quello del Gesù dodicenne al Tempio. Questa parte qui, che corrisponde a quella di Matteo, è stata messa alla fine, non è stata scritta prima. Perché? Probabilmente perché gli apostoli, i discepoli, i primi convertiti dicevano ma com'è? Raccontaci qualcosa della vita di Gesù. E loro dicono, ma come facevano a saperla? L'avrà detta Maria, qualcuno lo suggerisce, perché non c'è altra possibilità di sapere per gli apostoli questa. O gliela raccontata Gesù o gliela raccontata Maria, non c'è un'altra spiegazione. E allora poi i cristiani vogliono sapere qualcosa, dici qualcosa. Allora, ma questi sono i racconti meno facili da capire, meno riferiti alla storia, meno riferiti ai luoghi, meno da intendere come libri di cronaca, che sono tutti scritti con altri intendimenti. Questo si vedrà dopo. Allora veniamo ai tre, io ho messo Marco, Matteo e Luca, poi finisco. Marco, qui in poche righe si dicono le caratteristiche di questi tre Vangeli scritti, che si chiamano sinottici, cioè che si possono vedere insieme. Perché si possono vedere insieme? Perché hanno lo stesso canovaccio, hanno sostanzialmente, si riferiscono sostanzialmente agli stessi episodi, raccontano sostanzialmente la stessa vicenda, e allora si chiamano sinottici. Però ciascuno dei tre, qui in poche righe lo diciamo, hanno delle particolarità nel raccontare la stessa vicenda. Marco, ad esempio, che è considerato in genere il Vangelo più antico, almeno fino a quando studiavo io, adesso non so se qualche teoria non lo considera il Vangelo più antico. Il Vangelo più antico, quello che è stato scritto prima di tutti gli altri, anteriore al 70 d.C., ma pare che non sia il primo libro ad essere stato scritto, perché è la lettera di San Paolo ai cristiani di Salonico, di Tessalonica, la prima che un testo scritto. Si rivolge ai cristiani di origine pagana. Adesso cominciamo a capire i motivi per cui hanno scritto i Vangeli, i tre in questione. Si rivolge ai cristiani di origine pagana, questo era l'intento di Marco. E allora la sua preoccupazione è quella di mettere il lettore a contatto di Gesù, prima ancora che Gesù morto e risorto, perché è ucciso dagli giudei e dagli ebrei, ma Gesù che è la buona notizia di Dio per noi. Inizio del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, punto. Vi sto raccontando questa cosa qui. Probabilmente erano già convertiti, qualcuno era lì per convertirsi, qualcuno non era ancora convertito, ma non avevano il retroterra ebraico. Non poteva dire Marco, come ha detto Pietro il giorno di Pentecoste, quel Gesù che voi avete crocifisso è risorto e noi ve lo annunciamo. Non poteva. Inizio del Vangelo di Gesù, figlio di Dio. Punto. E difatti poi Gesù viene riconosciuto figlio di Dio al battesimo, racconta il battesimo, alla trasfigurazione, quando Gesù si mostra agli apostoli in anticipo la gloria verso la quale è incamminato, dopo aver detto che lui era incamminato sulla croce, quindi per mettere in tranquilli gli apostoli, e poi sulla croce c'è uno pagano che dice: questo è veramente figlio di Dio. E il cammino che San Marco, raccontando Gesù, il suo insegnamento, le sue opere, la sua vicenda, il suo destino, la sua morte, vuol far fare a coloro che hanno sentito parlare o stanno sentendo parlare di Gesù per la prima volta, perché si convertano a Gesù. Bon. Questo è Marco. Ma Matteo invece è opera di un autore palestinese che scrive per i cristiani di origine ebraica. Il Vangelo di Matteo è quello in cui si dà molto spazio alle parole di Gesù e soprattutto alle parole con le quali Gesù supera senza cancellare, supera portando a compimento, supera senza contrapporsi l'Antico Testamento. È perché quelli a cui Matteo destina il suo scritto sono legati all'ebraismo, quindi bisognava convincerli che Gesù era il compimento dell'ebraismo, che Gesù era il nuovo Mosè, che Gesù portava una nuova legge. Tutte queste cose danno origine al racconto di Matteo, che prevede come l'Antico Testamento aveva i primi cinque libri della Bibbia come cinque pilastri che sostengono tutto. Il Vangelo di Matteo presenta cinque discorsi di Gesù come discorsi che sostengono la nuova alleanza, e la salvezza operata da Gesù. Il discorso della montagna è il primo, il discorso ecclesiale rivolto alla comunità, il discorso in parabole, il discorso sulla organizzazione della comunità ecclesiastico e il discorso sulle cose ultime che si leggerà, ma no, quest'anno è Luca, leggiamo quello di Luca, che si legge di solito verso la fine dell'anno, prima dell'avvento, le domeniche parlano delle cose ultime, l'escaton. Con essi Matteo propone l'insegnamento di Gesù per la vita della comunità cristiana. Il suo è per eccellenza il Vangelo della Chiesa. Ricordate il brano che c'è su con caratteri alti un metro e mezzo in San Pietro. Quando ve lo dicono restate stupiti, ma anch'io sono rimasto stupito. Le lettere della scritta che c'è in San Pietro sono un metro e mezzo di altezza. E c'è scritto in latino e in greco il Vangelo, capitolo 16 del Vangelo secondo Matteo. Tu es Petrus, et superam Petra, edificabo ecclesia mea. E poi c'è anche in greco scritto, tutto attorno, tu sei pieno. Cioè, la chiesa dedicata a Pietro, sulla morte, sulla tomba di Pietro, e quindi mettono il testo che dice la chiesa con una comunità sotto la presidenza di Pietro, che è il capitolo 16 del Vangelo di Matteo, quello che i protestanti non spiegano come spieghiamo noi. C'è un professore che mi insegnava, ero giovane, e diceva, ma i protestanti dicono che dipende tutto da un dito, che la nostra fede dipende da un dito. E perché? Tu sei Pietro. Spiegava così, secondo i protestanti, ma secondo me lo inventava lui. Tu sei Pietro. E su questa pietra, cioè che sono io, edificherò la mia chiesa. Ma no, protestanti, per forza, perché loro dicono che Pietro non ha autorità su tutta la chiesa, no? Quindi diceva che Gesù ha detto, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Tutta la fede dipende da un dito, diceva lui. Ma sapete che c'è una questione su quel capitolo 16, no? Che si diversifica dai protestanti, no? Loro non riconoscono il primato di Pietro come gli ortodossi. Comunque andiamo avanti. Allora, più degli altri insiste sul compimento nella persona di Gesù delle profezie dell'Antico Testamento. Voi leggete, se leggete tutto un fiato il Vangelo secondo Matteo, vedete che più volte si dice come sta scritto, come sta scritto, come sta scritto, perché si adempisse ciò che sta scritto. Era per convincere i destinatari del Vangelo che quello che stava avvenendo era il compimento di quello che era stato preannunciato. È il Vangelo che ha questo ritornello frequente, come sta scritto, perché si adempisse ciò che era scritto, eccetera. Per convincere, appunto, come dicevo, i destinatari che adesso è arrivato il Messia, cioè la buona notizia che Dio ci ama è qui. Là era tutto la preparazione, il preannuncio, eccetera. Così la legge, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi di farisei, non entrerete nei cieli. E il discorso della montagna incomincia così. Non bisogna cancellare quello che è stato, la legge antica non si può cancellare, ma bisogna superarla portandola a compimento. Alcune parti vanno tolte, Gesù lo dice, no? Ma il nucleo, la sostanza, va mantenuta e portata a compimento nel messaggio di Gesù. Luca si deve a un cristiano di provenienza pagana, abbiamo visto l'anno scorso un colto ellenista, che si rivolge ad ambienti cristiani di cultura greca. Egli chiama Gesù il Signore, il titolo che la Chiesa attribuì a Cristo risorto e glorificato, lo stesso che l'Antico Testamento dava a Dio. Questo è significativo, no? Che c'è un evangelista, Luca non era un apostolo, ma era un evangelista, che scrive il Vangelo, che riflette la predicazione degli apostoli, nel quale si definisce Gesù di Nazaret il Signore, con la parola che si usava per indicare Dio. Luca. Il titolo che la Chiesa attribuì a Cristo risorto e glorificato, lo stesso che l'Antico Testamento dava a Dio. Senza attenuare le esigenze di Gesù Maestro e della sua chiamata, Luca testimonia soprattutto con delicata finezza, questo ne sapete già perché di quest'anno, la misericordia di Dio. Se andate a vedere il capitolo di Luca 15, vedete che di fianco non c'è niente. La parabola della pecora smarrita, della dramma perduta e del padre buono col figlio prodigo, non c'è niente, solo Luca. La parabola, ad esempio, del buon samaritano, la parabola del ricco, cosiddetta del ricco e pulone, eccetera. Quindi peculiare la sua sottolineatura della destinazione universale della salvezza. In questa direzione vanno le parole di Simeone, la genealogia di Gesù che viene fatta risalire fino ad Adamo, l'interesse di Gesù per i non ebrei, come il samaritano assunto al simbolo dell'amore cristiano, l'annuncio che il perdono dei peccati e la conversione saranno predicati a tutte le genti. E qui io mi fermo, introduco solo quello che vedremo la prossima volta. Dovremmo riuscire, spero di non fare un discorso troppo scolastico la prossima volta, comunque mi blocca, potete bloccarmi. Cerchiamo di ricostruire quella fase delicatissima a cui abbiamo già accennato, che va dalla predicazione di Gesù, dal momento in cui il Vangelo è Gesù e la sua vita, la predicazione degli Apostoli, al momento in cui il Vangelo diventa testo scritto, in cui la parola Vangelo indica il testo scritto. E quali sono le fasi? Sono i primi meno di 100 anni, insomma. Se il primo Vangelo è scritto nel 70, Giovanni pare che abbia scritto l'ultimo Vangelo, il Vangelo secondo Giovanni, verso gli anni 80-90, quindi sono 30-40 anni in cui avviene tutto questo. Ma la stesura dei quattro Vangeli, al di là del fatto che si chiamino Marco, Matteo e Luca, secondo gli studiosi, indica questa fase in cui si passa dalla predicazione orale, la fase della predicazione a voce, alla fase in cui qualcuno scrive ciò che è stato predicato. E ci sono i passaggi, e lì saremo arrivati a quelli che noi chiamiamo i quattro Vangeli. Allora, la parola Vangelo vuol dire i quattro testi del Nuovo Testamento, ma prima c'è di mezzo quella cosa, tutto ciò che abbiamo, a cui abbiamo accennato questa sera, che riprenderemo la volta prossima, senza andare nei particolari, perché dopo qui si sbizzarriscono gli studiosi, però serve a tutti, perché accostare un brano di Vangelo tenendo presente queste caratteri, queste piccoli accenni dei tre Vangeli sinottici, è importante per capire il racconto di ciascuno, no? Cioè, perché sappiamo già l'intonazione di ciascuno. Quindi sappiamo già che alcune cose che racconta Luca sono intonate in quel senso. Alcune di Matteo in un altro, alcune di Marco è il catechista per i non credenti, Marco soprattutto. Matteo è il catechista per gli ebrei e Luca per i non credenti anche lui, ma di origine greca soprattutto. Perché lui era un colto, Luca era. E poi è stato con Paolo nei viaggi, si è fidato e ha riportato la predicazione di Paolo, che ce l'aveva su con gli ebrei, ce l'aveva su, non è che ce l'avesse su, però voleva spiegare, sottolineare, dimostrare che l'ebraismo era stato superato da Gesù Cristo. E Pietro invece non lo voleva capire, ha dovuto capirlo, se no Paolo prendeva per il collo e la smetti per piacere di continuare a dire che bisogna diventare ebrei per diventare discepoli di Cristo. Non bisogna diventare ebrei per diventare discepoli di Cristo. Tutti possono diventare discepoli di Cristo senza diventare prima ebrei.